No, ma c'era un'altra prima. Valeria? Sì. Di già, hai alzato la mano.
Mi piacerebbe avvicinare un attimo la telecamera a quelli che poi sono a quella che è la nostra prospettiva giusto nel centro del Mediterraneo. Almeno su due piani mi piacerebbe avvicinarla. Uno, l'Italia è impegnata direttamente nei conflitti che stiamo combattendo in Libia, in Africa, in Afghanistan, saremo impegnati probabilmente anche in altre avventure non appena si estende il cerchio dei conflitti fatti in casa altrui. Sono conflitti fatti certamente contro le popolazioni delle periferie, ma sono conflitti anche combattuti tra le potenze, tra le maggiori potenze, gli Stati Uniti, le potenze europee, la Russia. Non dimentichiamoci che tra il Mediterraneo e il Mar Nero, quello in cui si scontrano Stati Uniti e Ucraina, per esempio, coinvolgendo la questione della Crimea, c'è un breve passaggio che passa appunto per lo stretto dei Dardanelli. Non sono due questioni separate, sono due aree in cui il Mediterraneo è già totalmente militarizzato e la presenza dei nostri sommergibili ha pure un significato, cioè l'Italia gioca non solo all'interno di uno schieramento, dello schieramento dei paesi avanzati contro i paesi soggetti in realtà, cioè quelli una volta colonizzati, poi imperialistizzati, adesso tenuti comunque sotto il pugno della minaccia e dell'intervento diretto delle potenze imperialiste. Siamo impegnati in Libia a difendere i nostri cioè gli interessi di un capitale che però non possiamo solo definire gli interessi dell'ENI, gli interessi del grande capitale italiano. ENI, Finmeccanica, i venditori di armi, coinvolgono necessariamente tutto l'aspetto quotidiano della nostra vita, perché l'ENI gestisce una filiera che è quella che permette alle imprese di produrre, permette anche a noi di accendere la luce, per la verità, di avere i semafori, l'acqua calda in casa. Cioè quindi dobbiamo tenere presente che non solamente possiamo rivendicare una opposizione reale a chi la guerra la conduce, l'ENI in primis in Italia, perché è il nostro Ministero degli Esteri, ma dobbiamo anche saper pensare a come andare oltre, a come poter avere una collaborazione effettiva, un'effettiva cooperazione più che collaborazione con i paesi produttori, perché facendo presente, parlando di guerra dei paesi sviluppati contro i paesi che teniamo in condizioni di sottosviluppo, dobbiamo anche parlare della capacità di costruire un altro fronte contro il capitalismo, contro lo sfruttamento, contro la rapina che tutti quanti stiamo facendo in questi paesi. Cioè dobbiamo costruire una solidarietà effettiva, non solamente, secondo me sarò un po' troppo movimentista, ma non solo con l'immigrato che arriva qua, certo che ci sono movimenti per l'accoglienza, ma magari dovremmo anche preoccuparci di avere un fronte unito con chi alle pretese italiane, alle pretese francesi, alle pretese europee, statunitensi, israeliani, si oppone là dove si subiscono queste guerre, fatte in casa loro anche tra le potenze concorrenti, perché la contraddizione, per esempio quella palese sotto gli occhi di tutti, Italia-Francia, si combatte in Libia, dove gli italiani pagano tutte le milizie. I francesi, che sono una potenza maggiore dal punto di vista militare, intervengono direttamente con l'esercito, dove noi stiamo cercando di mandare il nostro esercito coperto da un'azione di cooperazione con i governi locali, che poi sono i nostri governi, quelli sostenuti o prodotti con dei colpi di Stato, sostenuti dalle stesse potenze europee, dalle stesse potenze che oggi sono in concorrenza. Allora credo che la nostra visione dal punto di vista della possibilità di costruire un'opposizione a queste guerre deve essere vista nel senso anche di una capacità di organizzazione, di cooperazione, di valorizzazione dell'opposizione che in questi paesi comincia ad esserci. Non dappertutto, ovviamente, comincia ad esserci in Niger, comincia ad esserci in Libia, non ne sappiamo mai un accidente di niente, sono invece realtà da studiare e da valorizzare, secondo me, che non saranno certamente, non hanno il nostro punto di vista ideologico, ma hanno sicuramente i nostri interessi, gli stessi nostri interessi, quelli della libertà da un sistema di sfruttamento delle ricchezze altrui e della nostra vita quotidiana, perché l'altro aspetto sul quale mi piacerebbe focalizzare l'attenzione è che le politiche securitarie, che sono necessariamente portate all'interno sia dalla necessità della guerra esterna, perché la guerra si fa per forza con una massa sociale che perlomeno non la ostacola, e il nostro compito dovrebbe essere quello di ostacolarla, ma si fa con l'arruolamento, cioè arruolando tutta la popolazione già stato detto, è vero, ma specifichiamolo un attimo, arruolando tutta la popolazione dei paesi del nord, dei paesi del centro, non quelli della periferia, quelli del centro, non solo in senso ideologico, in senso estremamente pratico. Uno dei migliori finanziamenti alla guerra viene dal finanziamento attraverso il debito pubblico, cioè il denaro sottratto non solo dalle tasse, ma sottratto con gli investimenti privati, che sono tantissimi, forse ce li abbiamo anche noi, no? Nei titoli di Stato, per esempio, o in altri titoli. Finanziando questi titoli si crea una ricchezza tale che può essere investita in massa della guerra. L'altro aspetto fondamentale è che la securizzazione sta diventando un sistema di governo, sta diventando pura tecnica. Non esiste più la mediazione politica, così come non esiste più un potere politico capace di mediare tra gli interessi del grande capitale, quello della media impresa, quello del proletariato. Non abbiamo più neanche rappresentanze in questo senso, no? Questi partiti che pensano di esercitare una funzione all'interno del governo, della gestione della cosa pubblica, si battono su tematiche puramente tecniche, cioè proprio sul come esercitare il controllo in realtà, come portarci e garantire questa sicurezza. Una volta per sicurezza intendevamo avere garantito il diritto alla salute, alla scuola, alla libertà di espressione, alla promozione del ruolo delle donne. Oggi per sicurezza si intende il tenere a bada tutte le componenti che possono rappresentare in qualche modo una contraddizione, un'opposizione consapevole o inconsapevole. Questo ci porta a una guerra reale tra di noi, a una guerra interna ai quartieri periferici, che penso che chi non abita nel centro conosca bene. C'è una contraddizione fortissima e una guerra etnica anche nei quartieri, ma ci porta a un degrado della nostra qualità della vita, del rapporto sociale, all'impossibilità di tanto di andare a comprare, cioè a fare la spesa nel piccolo negozio e scambiare due chiacchiere dal panettiere, perché siamo comunque portati ad avere un sistematico controllo, una sistematica direzione della vita in centri, cioè siamo portati a acquistare su Amazon, ad andare all'ipermercato, dove effettivamente il controllo del consumo è anche controllo della vita quotidiana, è espropriazione della relazione sociale, è un degrado non solo della qualità della vita, ma io credo anche della civiltà.
Aveva alzato lui.
Sono i due minuti. pochissimi minuti alcune osservazioni. Noi come centro abbiamo intitolato questa nostra riunione come seconda parte controllare e terrorizzare per imporre al proletariato la pace della guerra permanente. È un titolo che sembra un po', come dire, troppo emblematico. Però, ricollegandomi a quello che diceva prima Tombola, noi facciamo questi incontri soprattutto per cercare di elevare quello che è il livello, e soprattutto per quanto riguarda i giovani, della conoscenza, dello sviluppo in questo momento delle tematiche di guerra, che sono ormai non più lontane da noi. Noi non possiamo più considerare che la guerra è una cosa di là da venire o che la guerra è qualcosa lontana. Noi stiamo vivendo in un periodo di guerra, per il momento non guerreggiata nell'Europa occidentale, ma basta vedere l'Ucraina. L'Ucraina non è nel Vietnam, nella Corea. L'Ucraina è casa nostra. E in questo momento lì si stanno massacrando. Il Mediterraneo non è il Mar del Giappone. Il Mediterraneo è il Mare Nostrum. E qui si è combattuto. Si è combattuta la guerra di Libia, non molto tempo fa. I bombardamenti hanno colpito quella parte, ma è una guerra che si è combattuta qui, in Europa, in buona sostanza, a fronte dell'Europa, in buona sostanza. Allora, queste nostre riunioni, come vi ha indicato prima Marco nell'elenco che vi ha fatto, hanno e mirano ad elevare quello che è la conoscenza e la coscienza di questo processo, che è un processo ormai ineludibile, se non, e in questo io non sono affatto pessimista, se non interviene quel soggetto sociale che in tutte le occasioni in cui si è arrivati ad una situazione di guerra guerreggiata ha dimostrato attivamente la possibilità di intervenire. Se non è riuscito a impedire, ha comunque cercato di creare le condizioni per mettere i bastoni tra le ruote nella macchina infernale da guerra che si è sempre in qualche modo preparata. Prima della Prima Guerra Mondiale e prima ancora nella guerra che l'Italia aveva fatto contro la Sublime Porta, la Turchia di cui abbiamo parlato adesso, soprattutto tra la gioventù si era levato quello che era un notevole movimento antimilitarista. Prima della Prima Guerra Mondiale ci sono state iniziative, diverse iniziative contro la guerra. Prima Tombola parlava e diceva che si manifestava con la parola d'ordine dell'internazionalismo proletario. Lui l'ha declinata poi sotto l'aspetto della fraternizzazione. Fraternizzazione che è avvenuta, come ricordava lui, addirittura durante la guerra. Famosi furono i giorni del Natale 14, in cui i soldati francesi e i soldati tedeschi, che erano nelle trincee opposte, fraternizzarono e per, se non ricordo male, 10 giorni impedirono lo sviluppo di quella macelleria, che riprese solo ed esclusivamente attraverso una politica di omicidio sistematico non solo dei soldatini ma persino degli ufficiali che avevano fraternizzato tra loro, ovviamente ufficiali di complemento, chiaramente ufficiali non di elevato grado, che anzi erano pronti a procedere con la decimazione, come poi avvenne la decimazione dei soldati. Ma lo stesso è avvenuto anche nella Seconda Guerra Mondiale. Cerchiamo di essere precisi, ma interrompimi se vado oltre, se vado fuori tema. Cerchiamo di essere precisi su un aspetto. Le guerre vengono sicuramente combattute per molte questioni, soprattutto è chiaro, c'è l'aspetto che della guerra tra gli stati o tra gli imperialisti per acquisire dominio, ok? Questo è pacifico. Ma il filo conduttore in epoca capitalista è la guerra contro il proletariato. Sempre e comunque il filo conduttore della prima come della seconda guerra mondiale è stata la guerra contro il proletariato. E c'è stata un'unica, almeno nella storia che noi possiamo ricordare, un unico momento in cui la guerra è stata fermata, la prima guerra mondiale, un unico momento, la rivoluzione russa. Solo la rivoluzione russa, quindi una rivoluzione proletaria, ha impedito che quella guerra proseguisse ancora per anni, perché spezzando un fronte ha fatto sì che anche gli altri paesi dovessero guardare che cosa? Il proprio proletariato che insorgeva in Germania, che poneva problemi in Francia, che poneva problemi in Italia, che poneva problemi in Inghilterra. E solo quello che ha impedito il proseguimento della prima guerra mondiale, cosa che non è potuta avvenire nella seconda guerra mondiale, perché nessuna rivoluzione proletaria è riuscita a spezzare il secondo macello imperialistico, perché sempre di macello si parla. Ora, noi stiamo vivendo in un momento in cui si stanno ponendo, ci sono le premesse e le condizioni, perché si vada verso una guerra sullo stesso modello e sullo stesso tipo. Anche qui è chiaro, noi viviamo in Europa, in un modo o nell'altro abbiamo una visione eurocentrica per molti aspetti. Vediamo il mondo un po' come se fosse il riflesso dell'Europa, quando ormai il baricentro mondiale si è spostato verso l'Asia. Ma l'Europa è sempre importantissima ed è il paradigma sul quale noi dobbiamo muoverci. Noi dobbiamo essere coscienti, noi dobbiamo fare tesoro di quello che sono state le esperienze del passato e soprattutto dobbiamo fare tesoro di quelle che sono state le esperienze che hanno consentito di interrompere il processo di guerra, di fare in modo che l'antimilitarismo generico della prima guerra mondiale si trasformi in anticapitalismo, perché solo quello che consentirà, a mio parere, di rendere, se non impossibile, se non perché siamo ormai, come dire, fuori tempo massimo, qualcuno chiedeva prima quanti minuti ci mancano alla guerra atomica, evidentemente, ma comunque se non di interrompere quel processo, quantomeno di mettere dei bastoni tra le ruote che consentano, nel momento in cui una disgrazia di quel genere, uso disgrazia naturalmente tra virgolette, dovesse svilupparsi, di interromperne il processo quotidiano. Voi avete sentito, e adesso concludo, qualche giorno fa l'esponente che è, se non sbaglio, il presidente del Consiglio europeo, no? Com'è che si chiama? Tajani. Che ha avuto il Parlamento europeo, che ha avuto l'ardire di richiamare Fiume e la Dalmazia italiane. Tu ridi ed è giusto ridere, noi che abbiamo una certa età possiamo ridere. Ecco, voi potreste correre il rischio di vedere tra qualche giorno, ma magari c'è già, la nuova jeunesse dorée con le bandierine tricolori, rinnovare gli appetiti dell'imperialismo italiano da quella parte, che non si sono mai spenti, e dover assistere nuovamente a quello scempio. Allora, io credo, e in questo ribadisco, sono e credo, più per volontà forse che per altro, ottimista, non penso che la potenza delle armi in sé per sé e in questo mi rifaccio alla questa parte, possa consentire in modo così semplice di controllare e terrorizzare il proletariato. Ci possono provare, ci provano in continuazione, ma non è così semplice, nemmeno per loro. Non è così semplice perché il proletariato in questo momento è una parte fondamentale su tutto il pianeta. In Cina ci sono milioni di operai, non più milioni di contadini, più disponibili a farsi massacrare, non perché lo volessero, ma perché per forza di cose portati a combattere in quel modo, su quelle basi, con quella mentalità. Ci sono 300 milioni di operai in Cina, non so quanti siano i milioni di operai in India, ma negli stessi Stati Uniti d'America, che in questo momento fanno la voce grossa perché hanno la potenza militare, ma come diceva giustamente prima Tombola, non più la potenza economica e industriale per poter gestire una guerra. C'è un proletariato dei servizi enorme, infinito. Ed è su questi elementi, a mio parere, che noi dobbiamo contare per impedire o provare ad impedire che il processo di guerra che ormai è in atto da tempo e che sta andando verso le sue logiche conclusioni possa essere fermato. Io credo che Tombola ci abbia dato una serie di elementi precisi e specifici sullo sviluppo della produzione delle armi, e questo va studiato e va approfondito ulteriormente. Io credo che tutti gli input che ci ha dato meriterebbero tutti una serata particolare e specifica. Io avevo in mente una domanda, che era quella se poteva dirci qualche cosa, se era a sua conoscenza, di come si sta combattendo in questo momento in Ucraina. Perché la guerra ucraina è la guerra in cui due parti di proletari si stanno scannando per interessi che non li riguardano, perché riguardano da una parte l'imperialismo americano e quello tedesco che nel mezzo non sa che pesci prendere tra i russi e gli americani, perché lasciamo perdere, sarebbe un'altra conferenza, e quello russo. Ma il proletariato ucraino, da una parte e dall'altra, è quello che si sta massacrando.
No, non ne so niente. No, non è scappato, aspetta. È lì. No, è rimasto.
Vieni.
No, la mia riflessione che viene dalla domanda anche del ragazzo che ha fatto sulla questione del controllo, cioè, viene da aggiungere sul controllo, mi è sembrato di percepire, rispetto a quello che la quotidianità che loro in generale si vivono e come si può uscire da questi meccanismi, perché il controllo viene dall'utilizzo di Google, il controllo viene dal nostro cellulare, come veniva detto prima, il controllo viene dalla nostra scheda che vogliamo i punti quando andiamo al supermercato a comprare tutta una serie di prodotti, che poi sono prodotti, come tutti ben sapete, che finanziano tutta una serie di guerre. E, come non so, i vestiti della Caterpillar finanziano tutto. Le ruspe della Caterpillar sono in Palestina a tirare giù tutte le vecchie case dei territori occupati per ricostruirne di nuove. Allora io penso che su questo va bene l'informazione tutta storica, ma in un certo senso bisogna ragionare di come oggi riuscire in un qualche modo ad andare oltre, a cercare di inceppare, come diceva qualcuno prima, questo meccanismo guerra fondaio che in un certo senso in questi paesi dove vengono fatti le guerre poi produce lavoro, ma produce un certo tipo di lavoro di sfruttamento salariato, no? Per la ricostruzione delle strade, cioè, vogliono fare dei piccoli paeselli di quello che è l'Occidente, di quello che noi foraggiamo in un certo senso rispetto a quello che è il consumismo sfrenatico, come si dice, che noi attuiamo. Allora, un'idea che mi viene in mente a me, è come quando ero studente come voi, soprattutto negli anni 90, che andavamo in giro in Italia a organizzare campeggi contro le basi nucleari, no? E prima ancora c'erano negli anni 80 c'erano state delle lotte contro le basi nucleari, studenti e giovani operai e giovani donne, no? Massacrati sì di botte, però si è riusciti a bloccare questo meccanismo della costruzione di queste basi nucleari in Italia. Ma che cosa succede? Poi ci sono tutti questi ben pensanti come il Partito dei Verdi, allora, i Verdi Arcobaleno, c'è il Verde Sole, cioè ne hanno fatte di ogni che si sono venduti, no? E la popolazione, la gente, gli studenti hanno delegato a questi mendicanti. Invece io penso che oggi, visto la maglia che stringe, bisogna, soprattutto voi che siete molto più giovani di me, pigliarsi la vita nelle proprie mani. Che cosa significa dal mio punto di vista pigliarsi la vita nelle proprie mani? Non è solamente andare sui luoghi e a manifestare contro una base, oppure entrare in questa base e fare gli scontri con gli sbirri, è attuare quel meccanismo di boicottaggio anche e soprattutto rispetto a quei prodotti che noi consumiamo, no? Perché se, come diceva prima qualcuno, tutti comprano da Amazon, Amazon fa l'ira di Dio, Amazon è un'istituzione totalitaria, è un carcere. I dipendenti che lavorano ad Amazon vengono trattati come carcerati. Quindi questo tipo di lavoro, a voi vi piace questo tipo di lavoro? No. E allora bisogna praticamente ragionare, no, nelle piccolezze, nell'informazione a scuola. Ci sono centinaia di centri di documentazione contro la guerra, no? Non solo questo che è nato per parlare della contemporaneità di oggi, di come ci usano su tutto, no? E quindi in piccolezze ci possono essere tante cose, anche un volantino e andarlo a volantinare a Brescia come facevano gli studenti degli anni 90, quelli che si parla della Pantera, quelli che si parla del movimento No Tax, perché gli venivano aumentate le tasse, no? E nelle università ci sono questi cazzi di baroni che pieni di agenzie che finanziano questo mondo guerrafondaio, no? E quindi una parola, un'altra cosa, anche questi luoghi o tanti ragazzi che manifestano e portano solidarietà pratica attiva anche su questo mondo di sfruttamento che c'è, non sono dei volontari, perché come si dice noi siamo contro le guerre, i volontari vanno in guerra e non tornano, no? Noi siamo dei militanti, della gente che pone il proprio corpo in campo. Se il proprio corpo è in campo, le cose funzionano in maniera diversa, no? È un'altra roba, cioè non bisogna avere paura, questo rivolto, visto che siamo in streaming, a tutti gli studenti che ci stanno ascoltando, delle manganellate dei poliziotti. Non bisogna avere paura, perché le donne l'8 marzo a Torino, a son di battito di mani, ok che era un plotone sfigato come si vede, però a son di battito di mani hanno sfondato sto cazzo di plotone, capito?
A Modena era, però vabbè,
a Torino,
a pure. Allora c'è ancora, sì,
a tu Carlo.
Pronto? Ah. Allora, intanto si sente?
Sì.
Allora, intanto sono molto soddisfatto dalle cose che ho sentito della relazione. Sono emersi tanti tasselli molto importanti che, per dirla con poche parole, ci riportano tutti quanti al modo di produzione capitalistico. Questa è la società in cui viviamo, qui è stato posto sostanzialmente un problema di un modo di produzione capitalistico che sta producendo violenza come non mai, violenza contro il lavoro, violenza in tutti i pori della società e a scala mondiale, violenza contro l'ambiente, contro l'uomo, contro tutto. E qui il discorso è molto ampio, può diventare molto lungo, perché questi tasselli sono tantissimi, sono infiniti. Io credo che però, proprio per la drammaticità dei problemi che si stanno ponendo e con velocità crescente, La riflessione, e può darsi che voi la stiate facendo, e quindi è un invito a conoscersi, a confrontarsi su questo. Mi piacerebbe sapere di più il lavoro che state facendo, ma io sento sempre con sempre maggiore urgenza la necessità di andare oltre l'analisi del che ci porta a mettere a fuoco a che cosa dobbiamo andare contro. Dobbiamo andare contro il capitalismo. La riflessione deve, a questo punto, in questa fase storica, deve iniziare a spostarsi sul che cosa vogliamo, qual è il mondo che vogliamo costruire, quali strumenti dobbiamo costruire per andare verso questo mondo, quali sono le forze, come vanno unificate queste forze. Tantissime sono le cose dette, no? Si è accennato a, come dire, a un villaggio globale, no? Un proletariato ormai mondiale. Quella previsione dell'Ottocento di Marx oggi è più viva che mai. Oggi si realizza, oggi vive il proletariato internazionale, nel senso che si è formata quella classe sociale che Marx a metà Ottocento aveva intravisto. Oggi c'è, però è disgregata, è dispersa, è divisa, è separata, è in conflitto. Addirittura il conflitto raggiunge la dimensione interindividuale. Ecco, io credo che la riflessione debba spostarsi su quale mondo vogliamo costruire, come lo vogliamo costruire, perché i tempi sono molto stretti, tra l'altro. Ecco, mi piacerebbe sentire se una riflessione di questo tipo è avviata tra di voi, perché con alcune persone con cui io lavoro insieme politicamente, noi stiamo riflettendo molto su questo, e quando sentiamo qualcheduno che si pone questi problemi siamo solo contenti.
Grazie.
Se una cosa rapidissima, sì, ci sono i luoghi, sono piccoli e poco frequentati, ma le persone che cercano di pensare ci sono, e tra l'altro questo ultimo volume a cui ho accennato, no, questa opera colossale che si chiama Altro Novecento, ma in questo volume ci sono degli apporti notevoli, per esempio anche su Marx e su che cosa ci può ancora essere utile di quella riflessione, al di là di quello che ci ha permesso di conoscere, voglio dire, che cosa è ancora sfruttabile, ma non solo di Marx, ma di una serie di altri pensatori che apparentemente sono stati emarginati nel Novecento. Cioè, tutto questo patrimonio, secondo me, è presente in molti anche giovani ricercatori, molto bravi. Io credo che si possano fare delle ottime intersezioni. Questo come dire, dell'apparato militare della guerra è ciò che mette più a nudo il meccanismo distruttivo. Ma il meccanismo distruttivo è colossale, anzi, ormai è molto chiaro che è un meccanismo autodistruttivo e basta, cioè a forza di aumentare la produzione materiale l'umanità diventa accessoria e quindi eliminabile in qualche modo. Quello che è successo nella catena di montaggio globale è questo. È vero che sì, che ci sono centinaia di milioni, miliardo forse, di operai attivi in questo momento, ma di sé questo proletariato non ha coscienza, e questo è un risultato della disumanizzazione del meccanismo sociale. Questo è, a me sembra molto evidente, ma non è vero che è una visione condivisa su un piano di massa, quindi certamente c'è molto da lavorare, e direi appunto che anche in questo il piano educativo è il piano su cui bisogna lavorare di più, ma anche come la visione proletaria disgregata, la scuola è disgregata ovviamente, no? Perché non risponde più alle domande a cui rispondeva fino a 50 anni fa. È stato perfino detto che il 68 ha contribuito a questa disgregazione, ma mi ricordo bene che nel 68 vennero poste proprio le questioni del passaggio delle conoscenze, e quelle domande sono state tutte domande negate, sono prive di risposte, oppure risposte di tipo individualistico, la carriera di tutti contro tutti farà di te colui che sa più degli altri. Sì, però questo non ha prodotto certamente felicità collettiva. E quindi i ragazzi che vediamo qua lo sanno che non è la felicità il fine del sistema produttivo. Questo lo sanno molto bene, secondo me. Lo sanno anche senza studiarlo, lo sanno proprio per vissuto. Il problema appunto è costruire le alternative, perché secondo me un discorso fatto contro è debole perché non ha prospettiva, non ha immaginario, non costruisce. E adesso è il momento di cominciare a costruire davvero, costruire idee, costruire situazioni, costruire luoghi. Piccole speranze ci sono, per esempio un neoruralismo giovane, attento al bio, che cerca anche le nicchie di mercato, sì, però è un modo di vivere diverso. Non ci sono spazi forse metropolitani di questo genere, ma però ci sono spazi di, una volta si chiamavano antagonismo, sì, rimangono queste sacche di resistenza istintiva. Coordinarli e organizzarli è molto difficile, perché non sono coordinabili, sono spontanei e quindi si ricreano e muoiono continuamente. Il problema è avere però, cercare di avere un quadro più ampio di un terribile livello politico a cui queste classi dirigenti nostrane ci costringono. Parlare di TAV o parlare di sovranismo, secondo me, non solo è totalmente inutile, ma è fuori tema ormai. Siamo molto più avanti. Siamo molto più avanti ed è chiaro che l'autonomia del politico in questo senso non esiste, insomma, cioè è altrove il luogo dove si comanda, questi sono esecutori del nulla. Siamo con una prospettiva in questo, ecco, quindi chiamare all'impegno politico i giovani, dove, come, perché, quando? No, ormai siamo andati anche oltre, quindi.
No, ma sì, no, ma
certo.
Allora l'invito, no? C'è l'alternativo, se vogliamo andare a vedere, no. Ma c'è realmente anche per andare all'alternativo, rompere quello che c'è davanti, anche pagare le tasse universitarie per magnati che finanziano le guerre, anche questo bisogna mettere in discussione. Cioè, le cose sono tante, dove 1, 2, 3, 4, 5 sarà una nicchia, ma sarà quelli che fanno informazione, vogliono fare il volantino, bisogna dare adito a questo spirito di e non solo a fare informazione che io sono contento, no, storica, perché mi sembra che se no succede tutto così e non possiamo fare nient'altro. Ci sono, come dicevi tu prima, tutta una serie di piccoli posti, di piccoli gruppi, di che fanno altro, no? E dal mio punto
facciamoli conoscere, facciamoli conoscere.
Ci sono tutta una serie di
ragazzi, non li conosco.
Di mondo studentesco, piuttosto che di giovani precari che devono andare a lavorare in queste cazze di carceri, no, non le carceri reali, carceri queste, dall'Esselunga ad Amazon e ad altri centri commerciali che finanziano questo mondo guerrafondaio. È un invito ad aprire le loro teste, ad aprire le loro menti, anche se sanno che delle cose funzionano in un modo piuttosto che un altro, ma bisogna ragionare, perché tutta una serie di
Va bene, scusa un attimo. Sì, momento, momento. Vabbè, anche tu hai parlato. No, no, calma, calma, se no non te lo faccio fare, sai che noi non siamo proprio democratici al 100%. No, volevo semplicemente riprendere un attimino una cosa molto velocemente che accennava prima Carlo. Allora, e poi può servire anche a Totò. Allora, qui comunque dell'agire, del muoversi, del mobilitarsi, eccetera. Però prima, qui occorre anche riuscire a cercare di capire lo stato dell'arte in cui siamo. Lo stato dell'arte, mi riferisco soprattutto all'invito che faceva Carlo, è relativo al fatto che qui c'è in corso quella che noi abbiamo definito per comodità comunque una guerra permanente che in questo momento si realizza proprio da un punto di vista dell'utilizzo delle armi, ma il cui fine è il mantenimento di rendite e profitti. Tutto questo però non è che ha semplicemente un risvolto estero, ha anche un risvolto all'interno dei paesi che la promuovono. Quindi c'è una guerra sociale dentro i paesi. Che questa guerra sociale, bisogna vedere in che termini, e qui sta la partita, possa logorare a tal punto, dico la popolazione, il proletariato, il popolo, chiamiamolo come vogliamo, perché comunque la prospettiva per noi chiaramente non è la per se sto orologio riusciamo ma lo dico in tranquillità, ma è la guerra civile. Chiaramente oggi è una cosa semplicemente che non sta, però non la inventerò io, non la porterò io. Oggi, è l'esempio che faceva prima lui, e finisco, dell'Ucraina, è una guerra civile, ma non è quella che pensiamo debba svolgersi come la pensiamo noi. Poi, attenzione, perché chiaramente in questo processo, e finisco veramente, quando mi dici dobbiamo pensare come vogliamo la società futura, dobbiamo anche pensare e verificare quanto nel frattempo la barbarie ci allontana da questa società futura.
Allora, solamente dati tecnici di una bomba nucleare attuale. Allora, sapete tecnicamente cosa vuol dire massa critica? Carlo è un fisico. Carlo, tu hai studiato fisica, sei un fisico. Massa critica, tu sai cos'è? Gli altri non lo sanno, o perlomeno chi altri, alzate la mano chi sa cos'è la massa critica. Allora, la massa critica del plutonio è quando scoppia. La massa critica è di 16 kg di plutonio, una palla così. Autofertilizzato il plutonio diventa di 10 kg, cioè una scatoletta di 20 centimetri per 20 centimetri per 20 centimetri, con dentro una palla di plutonio di 10 kg e degli specchi che si girano e che l'auto fertilizzano. Quella è la bomba attuale atomica, uguale a Hiroshima e Nagasaki, che una volta erano 2 metri per 60 di diametro, cioè hanno ridotto le proporzioni talmente tanto. Ascoltate ragazzi, che non è che le si legga troppo facilmente queste cose, io ci arrivo perché mi documento. Ma allora, avendo ridotto le dimensioni della bomba atomica autofertilizzata, è portatile in una,
in una bicicletta. Ma vi rendete conto? Io vi dico solamente, leggete i miei scritti divulgativi sul plutonio, è un mezza paginetta. Che cazzo, e poi documentatevi su che cos'è il plutonio. Sapete quanto plutonio c'è in atmosfera attualmente dalle sole bombe nucleari esplose? 10 tonnellate. La dose mortale di plutonio, io la chiedo a professori di medicina e di farmacia, non ce n'è mezzo che me la sappia dire, è un milionesimo di grammo. Allora, 10 tonnellate in atmosfera, dove Carlo? No, è andato via. Ah, bravo. Sai quant'è la... In tonnellate l'atmosfera? In tonnellate l'atmosfera è 5 milioni di miliardi di tonnellate il peso dell'atmosfera. Bene, 10 tonnellate sembrano poche in 5 milioni di miliardi di tonnellate di atmosfera, il peso dell'atmosfera che respiriamo. Ma il plutonio, la dose mortale, abbiamo detto, è un milionesimo di grammo. C'è un grammo mortale ogni 500 tonnellate di aria, e la progressione annua del plutonio è di 126 miliardi di dosi mortali. Ogni anno aumenta. Pertanto si rischia, altro che 2 secondi, si rischierà questa cosa. Ho finito.
Va bene, niente, direi che possiamo chiudere. E come sapete terremo qualche cos'altro e non mancheremo di farvelo sapere. Via. Le informazioni sono sul sito di Cox 18, sempre nella programmazione. Se poi qualcuno che non le riceve vuole lasciare la sua mail, gliele mandiamo.